Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Buon giovedì sera, l'altro sono io, Radio Tor Italia e Annalisa Tanno.
Eccomi qui, ciao Pietro la Barbera, benvenuto, ben trovato, che dire Pietro, è sempre un piacere grandissimo
piacere
essere con te giovedì.
Reciproco e poi il giovedì sera insomma diventa un momento come sempre, no? Importante di condivisione,
sì.
Ma anche di ascolto, di grande ascolto.
Esatto.
E questo anche per sottolineare, insomma, visto che nei giorni scorsi è morto Mariso Costanza, lui era uno che ascoltava tanto.
Insomma. È vero, un grandissimo professionista.
La sua forza comunicativa
era proprio quella, comunicare e saper ascoltare.
E allora,
grandissimo Maurizio, grande cavolo.
È vero, ecco qui, si è introdotto giustamente perché è impossibile, si parla di Maurizio Costanza, non si può stare in silenzio.
Dovevo assolutamente, è un maestro Maurizio Costanza.
È un maestro, caro Nicola, introduciamo quindi Nicola Russo. Ciao Nicola, benvenuto.
Ciao a voi, grazie mille, ciao.
Grazie
allora,
a te.
Nicola, visto che io ho tirato fuori il discorso dell'ascolto, no? Per uno come te che si occupa di musica in primis, ecco, quanto conta nella tua vita l'ascolto?
Secondo me conta da 1 a 10, secondo me, perché ascoltare è proprio una cosa essenziale, ecco, penso. Ma sia comunque nel quotidiano che proprio anche nel lavoro di musicista, perché ti permette di apprendere anche inconsciamente, ecco. Quindi è fondamentale l'ascolto, secondo me.
Sì, assolutamente. Senti, ma tu sei contento? Quello che fai, lo fai veramente perché ti appaga sotto tutti i punti di vista?
Fondamentalmente è una specie di missione, ecco, secondo me, adesso per farla un po' più filosofica, è come una missione, insomma, adesso non voglio entrare troppo nell'esoterico, ecco, alla fine, però sì, diciamo che è una cosa importante, quindi appaga sotto tutti gli aspetti, insomma.
Bene Nicola, senti, rimanendo quindi proprio sulla tua attività, sul tuo mestiere, ecco, cosa ti ha aggiunto, ma anche se ti ha tolto qualcosa questo mestiere, perché immagino insomma sei anche molto impegnativo, si sta in giro parecchio, insomma a livello anche relazionale, amicale e quant'altro, quanto riesci a portare insieme con lo stesso bilancio tutte e due le cose?
Sì, diciamo che proprio hai detto bene la parola bilancio, nel senso che la cosa essenziale è proprio bilanciare il fatto di avere dei dati positivi nel poter comunque stare a contatto con tantissime persone diverse e quindi avere una vasta gamma di risvolti positivi, ecco. E poi ovviamente ci sono anche gli aspetti magari un po' meno, tra virgolette, meno belli, tra virgolette, nel senso che magari certi mestieri come può essere magari il banchiere o cose del genere sono un pochino più hai un appoggio diciamo anche sul divenire più certo, ecco, questo sì.
Senti, quanto...
insomma l'arte a volte è un po' aleatoria, quindi certe volte non si hanno magari, nonostante penso di avere i piedi per terra assolutamente, però spesso non è tutto diciamo. Può anche avere questo, appunto, riferito alla domanda, questo potrebbe essere l'unica cosa negativa che mi viene in mente, però per il resto non c'è niente di negativo, anzi.
Bene. Nicola, ma nella musica per poter parlare di qualità, quanto sono importanti le sfumature?
Secondo me proprio a livello di, ma parliamo a livello di proprio tecnico, nel senso di
sì,
beh, forse è un po' il riconoscimento che uno, cioè diciamo la caratteristica, ecco, l'unicità di magari di uno che fa arte in generale è dettata proprio dalle sfumature, dalle chicche che uno ha, insomma, che lo rendono unico, no? Nel bene e nel male, insomma.
Sì, sì. È vero, è vero.
Secondo me, poi non so.
È così,
Sì.
è giustissimo, Nicola. Senti, Nicola, tu hai mantenuto il tuo nome e il tuo cognome originale, immagino, no? Che poi si intuisce subito la tua, no? La tua originalità, vieni da una terra bellissima, la Sardegna, e che insomma, salutiamo tutti coloro che ci
Andarci.
ascoltano dalla Sardegna, perché è veramente una terra stupenda. Se avessi mai dovuto pensare, Nicola, però, a un nome d'arte, hai mai pensato eventualmente, oppure se non ci hai mai pensato, è perché magari volevi rimanere e lasciare proprio la tua identità, nome e cognome, quali sono?
Sì, questa scelta è dovuta al fatto che sono molto legato alla figura del cantautore e nonostante io sono anche un grande appassionato di cose attuali, sono molto appassionato della musica attuale, però mi piace proprio diciamo come dire, il fatto che comunque la figura del cantautore ha il suo slogan, appunto nome e cognome spesso, salvo tante eccezioni ovviamente. Però quando mi vengono in mente, diciamo, le icone, tipo, adesso posso dire a caso, posso dire Vasco Rossi o Lucio Battisti, insomma, o Lucio Dalla e chi più ne ha più ne metta. Hanno questa identità forte del loro nome di battesimo.
vero.
Eh sì, è vero.
Però, appunto, al tempo stesso, anche un nome d'arte può essere comunque molto, molto forte, molto identificativo. Però sono scelte, ecco, sono
Certo,
scelte.
deve essere una scelta fatta bene, perché poi non
Sì.
tutti i nomi d'arte, insomma, funzionano, quindi bisogna anche saperla
Sì, no, no,
scegliere.
esatto, una scelta fatta bene anche perché poi spesso la cosa secondo me più strana è quando magari uno in corso d'opera cambia il nome.
Sì,
E come,
sì.
cazzo, cioè, ti chiami Mimmo e poi ti chiami Ugo, cioè.
È vero, dovrebbe essere fatto da subito, diciamo, le cose, no?
Sì, io non penso che diventerò Nicola Red, capito, insomma.
Russo.
Forte.
C'è Jared Kanzian, ecco, quindi va bene così.
Senti, parlando di viaggi, non so perché mi sono immaginato il viaggio che ha fatto Puccini, che ha portato una classe ad Auschwitz. Voglio sapere, in questo caso, sei tu che devi portare Guccini a fare un viaggio, dove lo porti?
Possono dire due mete?
Vai,
Ma
due mete,
certo.
vai, due mete, vai.
Ma lo porterei nel mio posto d'origine, sicuramente nella Costa Smeralda, Dolbia. Ce lo porterei, anche perché un Guccini non credo ci sia mai andato, forse, o forse no. Però comunque lo porterei in Sardegna a vedere la mia terra. Vedere Olbia così. E poi lo porterei sicuramente a Roma perché, cioè, per me Roma è fondamentale, importante. Cioè, è quasi tutto per me Roma, quindi lo porterei anche a Roma. Ci sarà già stato, però ce lo
Però lo
riporterei.
porti tu e quindi con il tuo sguardo, insomma, avrei certamente con uno sguardo diverso,
Sì, assolutamente, gli farei vedere magari cose che non ha mai visto. E gli racconterei delle cose nuove, magari.
Ah,
Sì,
bello,
sì.
molto interessante.
Sì.
Certo, Nicola, che dire, gli artisti, i musicisti come te, insomma, hanno un animo sensibile, lo dobbiamo dire. E allora, vediamo come vivi le critiche, perché insomma, la sensibilità quando c'è, e magari se c'è una critica negativa, magari ecco, ci si sente feriti, ma in questo mestiere immaginiamo bisogna anche risalire dalle situazioni problematiche. Tu come ti comporti di fronte ad una critica negativa?
Ma guarda, ci sto lavorando molto su questo aspetto, perché è un aspetto molto delicato, appunto, la sfera delle critiche, no? Quindi è una cosa che giorno per giorno uno ci lavora e appunto la cosa ideale è sempre lasciarsele scorrere addosso, no? E fortunatamente critiche gravi. Finora è andata bene, insomma, però quando capita, forse magari in passato me la prendevo di più, magari, che ne so. Poi l'ideale è lavorarci sopra, quindi soprattutto dipende da che critica è, questo è importante.
Ecco, è verissimo, questo è il
Perché la
fondamento.
critica può essere anche una cosa importante per la crescita,
Certo.
però quando è una cosa inutile, è ignorante, è stupida,
Vero.
Non serve a niente, né a chi la dà né a chi la riceve,
È
ecco.
vero, è vero. E anche da chi parte la critica, probabilmente, no? Ci si deve avere fiducia di quella persona, se no non la si accetta facilmente, sì.
Nicola, ma
Sì,
parlando del tuo
sì.
percorso proprio, diciamo, creativo e anche non solo creativo, insomma, qual è la tua zona comfort? Cioè, nel senso, quando tu crei, quando ti trovi davanti al pubblico, alla fine della serata, qual è la tua vera zona comfort?
Diciamo che forse la zona più comfort in assoluto è quando sto al computer, con gli strumenti, semplicemente che mi trovo magari la sera davanti alle attrezzature per creare, insomma, quella è poi la vera zona comfort.
Senti Nicola, parliamo di collaborazioni, ecco, ma se dovessi scegliere un artista davvero, che ne so, a cui tu sei particolarmente legato e appassionato, ecco, chi sceglieresti? Chi vorresti ti facesse domani magari una telefonata di collaborazione?
Bella domanda, molto difficile da rispondere, sono tantissimi. Cioè,
Ti diamo la possibilità anche qui di sceglierne due, dai, facciamo, oggi siamo proprio buoni.
Ma sicuramente la vostra chiamata è stata una bella cosa, sicuramente, questo sì.
Ah, questo ci fa molto piacere.
Però se dovesse essere una chiamata domani nuova, direi, ma del passato o nuovi?
Ma come vuoi, anche qui ti lasciamo liberi, eh? Passato, presente.
Ma guarda, sicuramente del passato mi viene in mente, ma fare una bella chiacchiera con Vasco,
Ah,
sicuramente.
beh, hai detto niente, eh? È grande Vasco.
Che energia, cioè
È grandissima,
fa
davvero.
ancora dei tour, no?
Pazzeschi, pazzi, come se fosse davvero un
Un
ragazzino, è
ventenne, veramente,
incredibile, è
una cosa incredibile.
un'adrenalina, una potenza
Ma incredibile.
incredibili.
Ecco, parlando di energia, è vero, Nicola, tu dove la tua energia dove la prendi? Dove la riesci a reperire questa energia?
Guarda, secondo me appena ci si sveglia la mattina bisogna un attimino andarsela a trovare dentro proprio, secondo me. Le prime ore, diciamo, di vita al risveglio sono la parte più, diciamo, che, come dire, andrà poi a influire su tutta la giornata.
Sì, influiscono su tutte le altre ore della giornata, sì, fino a
Forse
tardi.
la ricerca sta proprio lì, proprio appena ci si sveglia.
Ah, questo ci piace molto, insomma, guardarsi allo specchio e darsi carica. Si dice, pare che insomma possa avere sortire degli effetti positivi a inizio giornata. Dobbiamo cominciare a seguire, Pietro, un po' qualche
Sì, diciamo che
consiglio,
devo prima
vero?
trovare uno specchio, questo devo dire che non ho specchi.
Ai ai ai, questo è. Maurizio Costanzo ti avrebbe sicuramente, insomma,
Sì,
rimproverato di questa
devo
cosa.
prima trovare uno specchio perché.
Bene, senti Nicola, ma ad oggi ecco il più grande grazie per dove sei arrivato, tutto quello che hai fatto, tutta la tua gavetta, a chi lo devi? Più a te stesso o più magari ai consigli che hai ricevuto da chi ti è stato accanto e che magari ti hanno aiutato a crescere?
Ma no, io direi di darlo di dire grazie a tutti quanti, le persone, familiari, eccetera, perché conoscenti, perché non ci si fa da sé, ecco, quindi penso che sicuramente ringraziare gli altri è sempre cosa giusta.
Ah, bene, ti fa onore, Nicola.
Assolutamente.
Sì, insomma, poi.
Senti Nicola, ma proprio come ultima domanda e poi faremo ascoltare insomma la tua canzone, quindi ci dirai tu insomma anche se c'è qualche curiosità creativa e fare una dedica insomma sul tuo brano. Però una curiosità rispetto proprio all'aspetto legato al processo creativo, no? Di solito, ecco, quando uno scrive, no? Quando uno scrive, quando realizza un qualcosa, logicamente deve, non dico deve vivere delle sensazioni forti, le emozioni forti, però deve accadere qualcosa. Ecco, tu riesci come comunque, a tirar fuori qualcosa anche quando non ci sono tutte queste emozioni forti, o invece no?
Quando si crei una canzone, nel mio caso, diciamo che si sentono delle si provano delle si devono provare delle emozioni, se no secondo me non rende quello che si fa. Poi la vita, cioè quello che vivi nella vita quotidiana, non per forza uno deve vivere un tormento in quel momento, ecco. Perché però magari che ne so, una cosa vissuta 2 anni prima o 3 anni prima, mentre scrivi un pezzo, mentre lo componi, influisce.
Sì.
Quindi può essere anche una cosa magari che senti, o magari che ne so, ti immedesimi anche in un'altra persona, per esempio.
Sì, sì.
Oppure pensi a una cosa che hai vissuto magari da piccolo, magari nell'infanzia, o magari la stai vivendo adesso. Insomma, ci deve essere qualcosa dentro che ti scatena, poi che la vivi sul momento non è detto. Il mio modesto parere, poi magari qualcuno
può condivisibile, però, caro Nicola.
Assolutamente, assolutamente. Senti, allora adesso noi ascoltiamo un tuo brano, anzi, facciamo scegliere a te. Allora, qual è il brano che vuoi che insomma facciamo ascoltare i nostri radioascoltatori? E poi scegli tu una dedica a chi ho qualcosa, insomma, fare una dedica su questo brano.
Ma guarda, allora io sceglierei Tra le stelle dell'infinito, perché è un brano che va a cavallo un po' tra il vecchio periodo e il nuovo, tra virgolette, e nella mia diciamo breve discografia, insomma. E quindi l'ho voluto, questo voglio dedicare un po' alla vostra radio e agli ascoltatori che ci sono, e come buon proposito, ecco, come buon auspicio, nel senso. Sì, assolutamente.
Grazie. A noi piace. Che dire?
Il buon auspicio a noi piace.
Assolutamente. Noi ringraziamo te virtualmente da parte dei radioascoltatori, che sicuramente è come se ci stessero dicendo: ringrazia Nicola di questo bel messaggio. Quindi davvero ti abbracciamo fortissimo, Nicola.
Ti ringraziamo veramente proprio anche di questo. Questo grande piacere proprio nell'ascoltarci reciprocamente, insomma, veramente grazie Nicola.
No, grazie a voi, insomma, spero di risentirvi presto e andrò a sentire anche le altre interviste. Ho già ascoltato, però continuerò a seguirvi.
Grazie Nicola, grazie mille.
Grazie a te Nicola. Allora, come sempre, evviva la musica, evviva la Sardegna.
Assolutamente sì, terra straordinaria.
Sempre. Sempre.
Grazie mille Nicola, in bocca al lupo per tutto e a risentirci per prossimi progetti, va bene?
Grazie, un abbraccio, ciao ragazzi.
Un abbraccio a te, ciao ciao.
Sai che c'è? Qui non m'appartiene nulla, è tutto immobile. Però riecheggia dentro me qualcosa. Sai cos'è? Sotto questo cielo limpido mi perdo, sai. Ma non mi voglio rassegnare ancora. Ti rimagino nel blu. Le stelle e l'infinito, a guarirmi ci sei tu, con il tuo gioco proibito. Quando resto a fianco a te non parlo quasi mai, la mia salivazione si è interrotta, io per te camminerei a piedi lunghi sulle spine, sai, ma solamente dopo un po'. Guarirmi ci sei tu.
se non si sbaglia mai, se non si stona mai, dai dimmi un po' chi sei.
Radio Tor è sempre con te, unica, magica, ritmica.
Proseguiamo, proseguiamo sempre con il piacere, il grande piacere dell'ascolto.
Dai, che andiamo, Pietro?
Eh sì, un altro artista, è un artista che, diciamo che lui ha sempre qualcosa di particolare, ha un modo molto speciale anche nel fare musica, insomma, nello scrivere musica, ma non solo.
Bene.
Questo sguardo diverso che secondo me che fa rende autentico il suo modo di proporre musica.
Molto
ossia
bene, Ruben Coco. Ciao Ruben, Ruben, benvenuto.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Oh. Ciao, benvenuto.
Senti, allora partiamo proprio da questo aspetto legato proprio a come quello che fai e come lo fai in questi tempi. Ecco, tu pensi che sia per te molto più semplice fare il musicista, insomma l'artista oggi, se avessi affrontato questa sfida, che ne so, negli anni 60, avresti trovato le stesse difficoltà o meno difficoltà, non lo so.
È una domanda molto, molto complicata, nel senso che si pensa sempre che si dice no, si dice di solito prima si stava meglio, ma in realtà non si sa, anche perché per curiosità sono incappato giorni fa su YouTube in un vecchio programma che parlava di Sanremo e c'era Enzo Biagi che lo descriveva come una kermesse più dedita all'immagine e all'ultimo vestito alla moda che alla musica. Quindi diciamo che i tempi non è che sono tanto cambiati, cioè forse pensavamo che prima fosse tutto più romantico, più legato alla musica, invece in realtà era già business. Quindi rispondo alla tua domanda con molto probabilmente avrei avuto le stesse difficoltà di adesso, però casomai un po' diverse.
Sì, è vero, verissimo, è vero, perché è una cosa che pure io mi chiedo spesso, no? Questo confronto è vero che...
È vero. Senti Ruben, ma com'è nata la tua passione? Ecco, è stato qualcosa che è venuto dal di dentro in maniera quasi solo personale, individuale, oppure c'è stato qualcuno che ti ha trasmesso magari anche in famiglia quella passione?
Beh sì, c'è stato sicuramente una trasmissione anche involontaria, perché vengo fondamentalmente da una famiglia di amatori, però che comunque sapevano il fatto loro, nel senso mio padre, oltre ad essere stato un disc jockey e anche un presentatore, suonava l'armonica a bocca, mio nonno suonava la fisarmonica, mia madre, anche se in modo comunque non professionale, cantava, sono nato, diciamo, avvolto dalla musica, quindi vuoi o non vuoi, diciamo, un po' la genetica ha fatto il suo, perché comunque ci sono molte persone che nascono in mezzo alla musica ma poi scelgono altre strade. Io invece, diciamo, ho unito natura e ambiente, quindi...
È bella questa cosa.
Sì.
Restando nel discorso dei suoni, anche dei rumori, c'è un luogo, no? Un luogo in cui tu, che ne so, ogni volta che ne so, il bosco, non so, il mare, praticamente diventa per te come se fosse, che ne so, adesso quei famosi scrigni in cui tu poi vai da lì vai, no, a prendere, a tirare fuori, che ne so, veramente delle cose straordinarie. Ecco, qual è questo luogo?
Ma io forse ho più. Io abito qui in zone molto, molto montagnose, nel senso che siamo contornati dalle montagne. Non c'è un orizzonte che non abbia una montagna davanti. Però i miei luoghi sono più metaforici, nel senso che a volte riesco più a crearne, cioè il luogo che vado a incontrare è dentro più che altro. È lì che riesco a scrivere. Di solito quando invece vado alla ricerca di me stesso, che ne so, in montagna o in mare oppure in altri luoghi, difficilmente lo faccio per scrivere, lo faccio più per conoscermi fondamentalmente.
Beh,
Sì.
beh. Beh, penso questo mestiere aiuta anche a conoscere se
Penso
stessi,
proprio di sì.
effettivamente.
Beh, sì.
Senti,
Sì, ovvio.
ma quando sei di fronte, ecco, come dire, a delle proposte, ecco, artistiche,
Sì.
come dire, e sulla base di cosa vai a scegliere? Ti fai guidare molto dall'istinto e poi magari, non so, ti penti perché, mannaggia, non dovevo dire subito di sì, oppure ti capita più volte di agire attraverso la razionalità e quindi magari di azzeccare anche quella scelta?
Ok, allora io no, premetto che non credo molto allo zodiaco, però mio malgrado più volte ho riscontrato che il mio segno, cioè quello della bilancia,
Ah, bene.
è un segno molto indeciso e è la realtà, cioè nel senso io prima di prendere una decisione, cioè, calcolate che io ho un carrello Amazon praticamente pieno dal 2013.
Non ordini mai, non
No,
ordini.
perché c'è sempre qualcosa di meglio, potrebbe uscire qualcosa di più buono e il risultato è l'immobilità più totale. Quindi con il tempo ho imparato a dovermi fidare, oltre che delle mie sensazioni, quindi io per gioco e per una sorta di allenamento faccio almeno una scelta al giorno, altrimenti non le farei. Cambio strada per raggiungere un altro posto, cambio posto al parcheggio, capito? Faccio sempre così. E oltre a quello mi affido molto ai miei collaboratori, ai miei amici. Quindi a volte, scusate, aspetta, sta chiamando mia sorella.
Tranquillo,
Ok.
salutacela,
Non si
eh.
sente nulla?
Coinvolgiamo anche
Coinvolgiamo
la sorella.
anche lei,
Vabbè, la
esattamente.
facciamo entrare in collo, ok. Vabbè,
Assolutamente sì.
fra poco sicuramente si arrende. Voi non sentite rumori,
No,
no?
no, no,
No,
non sentiamo.
fortunatamente,
Ok.
stranamente no.
Non sentiamo
Perfetto, ok, si è
nessun rumore.
arresa. Perfetto. Dicevo, mi sono sempre, mi sto confrontando sempre più con amici e colleghi, che a volte prendono la mia stessa decisione, a volte no, però cerco fondamentalmente, la cosa, ho detto fondamentalmente un po' troppe volte, però vabbè. Quando si fa una scelta, io ho imparato che quando si fa una scelta, la si fa e se la si fa si pensa che sia giusta in quel momento.
Certo.
Esempio, prendo casa qui, sì, prendo casa qui, perfetta, bellissima. Dopo 3 anni, che ne so, ci costruiscono davanti una discoteca. Ah, ho sbagliato, ok? Poi dopo 3 anni quella discoteca viene demolita e ci fanno un parco giochi, dici no, ho fatto bene. Que cioè, quindi quello che succede nel tempo a volte ti fa dire ho fatto bene o ho fatto male, però nel momento in cui tu una cosa la fai, pensi sia giusta, altrimenti non la faresti.
È vero, ma è giustissimo, ma guai se non fosse così, tra l'altro, insomma, eh? Guai se
Sì,
non fosse
sì.
così.
Sì.
Senti Ruben, andando un attimino a quella che è l'innovazione in musica, ecco, cosa
Sì.
pensi in merito? Non so, tu ultimamente mi sembra abbia fatto un progetto, Loop in the Hill, no? Progetto basato proprio su arrangiamenti dal vivo in Loop Station, che è una cosa abbastanza originale. Ecco, a che punto, della scaletta metteresti l'innovazione nella musica?
Ma allora, questo progetto è tutto infondato sull'elettronica, il progetto dove, con il quale non sono uscito è un progetto parallelo, un po' più, diciamo, mistico e misterioso, e quello inizia e finisce con l'elettronica, nel senso la metterei ormai sempre perché fa parte dello scenario. È bene non abusarne e farne un utilizzo parco, nel senso che secondo me è un elemento quando entra prepotentemente in uno scenario non lo si possa minimamente sottovalutare, ma bisogna sfruttarlo al massimo. Quindi la metterei, ma come si deve, diciamo, cioè poi dipende dai gusti, fondamentalmente.
Assolutamente.
Senti, sì. Ruben, invece parlando di autotunes, no, voglio sapere.
E qui si apre un dibattito grandissimo,
No, perché qui
vabbè, l'autotune,
i suonati diventano intonati, ecco, cosa succede, Ruben? Aggiornaci.
Allora, l'autotune, diciamo, c'è una parte di me che lo considera doping, fondamentalmente. Perché non è possibile cercare di raggiungere la perfezione quando la perfezione non esiste.
Esatto.
Posso capire, che ne so, un artista in studio dopo un 8 ore di session sta un po' stanco, casomai una nota non la prende precisa, dice al producer: guarda, aggiustami sta nota, dai, va bene. Però che ci si affidi completamente a quello è un guaio, perché non si impigrisce una ricerca che poi è la ricerca dell'intonazione, perché fondamentalmente il cantante, per carità, non è che debba essere intonato. Cioè, se parliamo di Rino Gaetano non era tutta questa intonazione, però quantomeno uno aveva cose da dire e due non modificava, cioè come era dal vivo era sul disco, quindi una genuinità che secondo me veniva pagata. Adesso hanno utilizzato questo autotune come se fosse una parte integrante del sound, però secondo me è una grande ipocrisia.
Sì.
Sì, secondo me sì, qualcuno mi dirà che sono vecchio, che sono boomer, l'ho usato anche io, quindi non possono dirmelo, l'ho usato anche io, perché comunque in modo leggero avvicina il tuo sound a un orecchio ormai troppo abituato a quel tipo di effetto, però non l'ho usato sicuramente per modificare.
L'uso che uno ne
esatto,
fa,
se è coerente con quello che dicevi precedentemente in merito proprio all'innovazione musicale, non certo. Bisogna abusarne ed effettivamente è così, certo. Si snaturalizza l'artista.
Senti, ma quando proprio ti hai tirato fuori Rino Gaetano, guarda caso, io ho visto oggi un servizio, perché per ricordare Maurizio Costanzo, ho visto un servizio in cui c'era Rino Gaetano e Susanna Agnelli, spettacolare,
però,
perché lui che cantava davanti a Susanna Agnelli non c'era più, e in cui comunque tirava fuori anche il discorso della, e parlava di questa Italietta, no? Il fatto che dice, anche in Italia, dice, anche gli scandali non sono fatti nemmeno lo scandalo è fatto così bene, diciamo.
E sì,
Costanzo ha chiesto alla Susanna Agnelli, ma tu che ne pensi di Rino Gaetano, no? Del fatto che abbia fatto questo tipo anche di critica, eccetera. Lei ha detto: ma forse se mi trovassi al suo posto, ecco, io direi le stesse cose. Ecco, voglio sapere che cosa ne pensi tu, proprio anche rispetto a quello che si vive la musica in Italia, quello che accade in Italia rispetto anche alla tutela della musica, che non mi sembra che ci sia tutta questa attenzione e questa cura.
Beh, fondamentalmente secondo me rispecchia un po' la crisi del periodo, cioè la classe media è completamente scomparsa a favore di una classe dirigente ricca e i nuovi proletari, praticamente, quindi si è creato un buco tra i ricchi e i poveri, che poi questa non è una cosa che dico io, ma è una cosa che ormai è sotto gli occhi di tutti. Secondo me anche la musica sta diventando un po' così, cioè le major stradominano attraverso anche la comunicazione dei media, sia social che TV, e rimangono degli illustri sconosciuti che fanno musica, ma che purtroppo non hanno lo stesso potenziale, la stessa onda propulsiva, fondamentalmente. Da una parte c'è il fatto che ognuno può dire in un modo o nell'altro quello che pensa, perché fondamentalmente ogni venerdì, se ci fate caso, escono centinaia di singoli. Però secondo me è un po' un contentino, come per dire: sì, vedi, potete uscire, però poi non c'è democrazia, fondamentalmente, ma penso non ci sia mai stata, cioè sono rari casi quelli.
Il più forte purtroppo prevale sempre, purtroppo il più forte prevale sempre.
E poi c'è un po' troppa ipocrisia, nel senso, prima c'era una critica, mi ricordo una volta un'intervista di Mia Martini che parlava di Toto Cutugno, dicendo: a me non piace il suo lavoro e non sto qui a far finta che mi piaccia. Invece adesso ogni singolo che esce, ogni brano che esce è sempre una bomba, è sempre bellissimo, è sempre tutto figo.
È vero.
Cioè, non c'è più quella critica, perché, che ne so, dico, Io mi metto un po' nei panni, a volte è successo anche a me, un po' di tingermi di ipocrisia, dicendo ma io mo posso criticare questo qua,
che poi casomai fra sei mesi,
no, casomai fra sei mesi vorrei proporgli di collaborare, non c'è più verità, e quindi cioè, è tutto molto, molto fragile.
Hai proprio ragione, caro Ruben.
Ruben, tutto molto fragile. Ma noi adesso appunto allontaniamo questa fragilità. E voglio sapere, visto che dobbiamo far ascoltare il brano Perché non ci riesco, no?
Sì.
Voglio sapere se c'è qualche curiosità, insomma, anche creativa rispetto a Perché non ci riesco, e poi a chi o cosa vogliamo dedicare Perché non ci riesco.
Allora, Perché non ci riesco, fin dalle prime battute è molto chiaro che io parli di mio padre, sì. Penso non ci sia nulla da aggiungere, perché non sono stato per niente metaforico, nel senso che ho sono stato molto diretto. È un pezzo che ho scritto veramente in tre minuti, nel senso che ho vomitato quel testo e ho cacciato tutto quello che potevo. Curiosità sono relative al fatto di come è stato prodotto. Io fondamentalmente collaboro con Luigi Tarquini, conosciuto come Etrusco, e Federico Fontana, conosciuto come Fonez, e con loro ho lavorato a questo brano. Avevo portato a Luigi uno scarno piano elettrico e voce, e poi sul quale avevo messo un beat. E Luigi, preso dall'illuminazione, ha detto: Ruben, facciamo tutte voci, lasciamo che siano i silenzi e gli spazi a parlare per te. E veri e propri silenzi che ci sono stati realmente nella mia vita, e veri vuoti, abbiamo cercato di rievocare in questo brano, che parla dell'assenza fondamentalmente.
Senti, ma sinceramente adesso, dopo che tu l'hai scritto questo brano, ti senti meglio? Devi essere sincero.
Ma io dico la verità, non lo so, fondamentalmente, se vogliamo proprio parlare sinceramente, certo, questa mancanza non mi ha fatto tanto male, perché ha creato degli strascichi che poi comunque io attraverso vari strumenti, attraverso molta analisi che ho fatto su di me, ho superato alla grande. Ovviamente ci sono sempre dei buchi neri, come in tutti noi, però che io possa averne creato, che possa aver creato un qualcosa che possa aiutare le persone, questo mi fa piacere. Quindi è più il bello che ho tratto che il brutto, fondamentalmente, da questa vicenda.
Bravo Ruben, bravo, perché poi insomma quante persone hanno, ahi noi, insomma, passato la stessa esperienza, e quindi grazie a te, perché possono condividere quella stessa sensazione insieme a te. Quei silenzi parlano veramente da soli.
È vero, parlano più di quei suoni. Allora, sì. Perché non
che ci poi riesco? Una cosa che volevo aggiungere, io pensavo che si potessero, diciamo, immedesimare su questo, ascoltando queste parole, solo le persone che hanno perso qualcuno, no? Invece per caso ho incontrato un signore per strada dove vivo, che mi ha detto: grazie a quello che ho ascoltato nel tuo pezzo, io ho due figli, mi ha detto, grazie a quello che ho ascoltato mi ha insegnato che non devo fare cazzate.
Sì, diciamo che forse di essere più presenti, no?
Giusto? Sì, quindi ci sono rimasto perché il messaggio è arrivato ad ambe due,
che da parte del figlio, ma il padre,
esatto,
il
messaggio è assolutamente no, su più fronti, no?
Sì, è vero.
Bene, bene, ancora più interessante e importante.
Bene, allora, anche se tu hai scritto Perché non ci riesco, penso che ci sia riuscito.
Dobbiamo dire proprio di sì, Ruben.
Esatto, esatto.
E allora, Ruben Coco, grazie, Ruben.
Grazie mille, Ruben.
Grazie a voi, ragazzi.
Buona vita, un abbraccio.
Anche ciao, a voi, buona vita, ciao.
Sei stato tu che hai camminato verso mille strade, ma nella direzione opposta a quella di mia madre. Non stai nemmeno in una foto a casa, perché non c'eri neanche il giorno in cui l'hanno scattata. Sparivi giorni senza dirci niente, poi ritornavi come fosse niente. Noi restavamo fermi ad aspettare, come quel giorno che ci avevi detto andiamo al mare. Poi al mare non ci siamo andati mai. Ed io pensavo che da grande prima o poi ci avrei portato tutto il mondo al mare, invece di restare qui a affogare. Avrei giurato e rispettato le promesse, tu invece calcolavi solo le tue mosse. E questo è il ritornello che ancora non ho scritto, perché non riesco ancora a dirti proprio tutto quanto. Ancora non l'ho scritto, perché non ci riesco a dirti tutto quanto. Non è per te che ora so camminare, ma se ti serve te ne puoi vantare. Ne consumate di scarpe su strade sbagliate, ma non mi pare che sia tu quello che l'ha comprate. Sono caduto una 10, 100.000 volte, mentre giocavo ad occhi chiusi a scacchi con la morte. E non riuscivo a riposare neanche se dormivo, perché non mi piaceva affatto quello che sognavo. Sognavo che tu non te n'eri andato, e mi dicevi di essere cambiato. E camminando mi giravo verso te, e mi accorgevo all'improvviso che tu eri scappato. Perché le cose più importanti sono poche, ma tu volevi molto più di quello che si può. E questo è il ritornello che ancora non ho scritto, perché non riesco ancora a dirti proprio tutto quanto. Ancora non l'ho scritto, perché non ci riesco a dirti tutto quanto.
Radio Tor. E state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Thank you. Thank you, WFMU.
Holy smokes, killer live set right there from the Brought Low here on WFMU. I'm going to read back the songs you played backwards just because it's like a nervous disorder thing with the DJ. When I see a list of songs, I have to read them backwards. What I Found was the last song in the set. And before that, Vernon Jackson, Black River, Army of Soldiers, This Ain't No Game, The Kelly Rose, Everybody Loves a Whore, and Old Century from The Brought Low. And Ben, do you want to step up to the mic and introduce yourself and your bandmates?
Sure, I'm Ben on lead guitar and only guitar and vocals, Mr. Robert Russell on the bass and vocals, and Mr. Nick Heller of Stuyvesant Town, Manhattan on the trap kit.
Very nice. And you guys have been together for quite a while. I mean, I know this particular lineup, but then the Brought Low as an enterprise, if you will, has been going strong for a while now.
That enterprise has been going strong.
How far back does the Brought Low date back?
We formed in 99, and the first record came out on Teepee in 2001. And then we did our last two records with Small Stone Records out of Detroit, Right on Time in 2006, and third record in 2010. And then we also did a little, what do they call that? Digital EP, digital download EP for Coextinction Records. And that's the Black River and Army of Soldiers are up on that. And that came out in 2011.
Cool.
Yeah.
And are there plans for another full length in the works?
Absolutely not. No. Yeah, we're working on material now and hopefully get into the studio next year sometime.
Cool.
To crank one out every 4 years or so.
I was going to say, with all due love and respect, you guys are not the most prolific band that I've come across.
We're like Orson Welles. So the next record will be our, what's that, the Fantastic Andersons?
Ambersons?
That's the next record. That's what it's going
to
be.
All right. That's an interesting kind of timeline to plot yourself against. I like it. Now, do you have any upcoming shows that we can chat about at this point?
Yeah, we're playing Boston on November 3rd. It's a Small Stone Records showcase at place called Radio in Somerville. And then November 10th, we'll be at Hank's.
Awesome.
The beautiful and fragrant Hank's Saloon.
Smelly Hank's Saloon.
What is the story with Hank's? Because I feel like I keep on hearing that they're like on the brink of closing.
Rumors of their closing are greatly exaggerated.
Seemingly, yeah. Well, that's great. That's going to be an awesome show.
And I think, believe it or not, and I'm not cursing here because it's a beef jerky fest. And it's called
Go on.
The Jerk Off.
All right.
I'm just saying that's what they're telling me it's called. And yeah, it's it'll be Hank's November 10th, and that'll be a you know, probably a interesting drunken evening of long sets. Always seem to happen at Hank's.
Yeah,
people falling. And
it's been a while, but from personal experience, I can corroborate that as well.
Know. Someone's got to keep New York. It's nice to know that there's some trashy places left in New York City.
That kind of, I mean, I sort of feel like through some of your songs, you are lamenting the loss of the old New York in a way.
Well, yeah, I mean, you know, Nick and I are city kids. Mm-hmm. I grew up in Queens, Nick in Manhattan, and you know, Bob's from North Jersey, so he certainly knows the terrain too.
Sure.
And you know, it's a different place, but I don't know. You know, I try not to be one of those curmudgeons that are always like, let me tell you, when I was growing up, kids.
Yeah. No, that gets old in a hurry.
Yeah, but I mean, it's definitely a different place, and a lot of the songs kind of, you know, indirectly about things that literally happened growing up, you know, so.
Mm-hmm. It's an interesting mix, and I felt like when I was writing up my my blurb to describe your set on the show tonight, I sort of confronted my own anti-Southern rock bias, in a sense, and I kind of feel like you're using that, you know, kind of musical style in an urban setting, which I think is a cool mix.
Well, right. It's like when people say, like, oh, you guys are a Southern rock band. I'm like, really? Like, all the songs about writing graffiti and writing on the subway train.
Right, exactly.
All those Southern things. Not writing songs about peach cobbler and high school football.
That's right. Well, it's a great sound. I'm really glad you guys were able to come out here today. And where on the interwebs could people go to find out more about the Brought Low?
Our Facebook page, probably, and we're on Twitter, and you know, Small Stone has a website, and I don't even know if we're up on the TP site. We still have a MySpace page.
Good for you.
You know,
keep the flame alive.
Someone's got to keep MySpace alive.
I'm sure you'll be hearing from Justin Timberlake shortly to thank you.
He loves us.
He'll give you a gold watch.
He's crazy about us.
Awesome. All right. Well, thanks so much for coming down, you guys, and we'll look forward to the shows in November and hopefully a new album in 20 something.
Thank you.
Our pleasure.
Thanks guys.
I wanna be a